ha detto in l'introduzione il nostro ospite, perché come vi avevo preannunciato è arrivato nei nostri studi Domenico Lavigna, il capitano, il comandante dei carabinieri della compagnia di Tortona. Buonasera capitano e bentornato.
Ciao Brox, bentrovato e bentrovati a tutti i nostri radioascoltatori.
Sappiamo che ogni tanto queste tue presenze in radio, oltre a portare delle informazioni direi anche importanti per la sicurezza o per alcune campagne che si mettono in piedi, sono anche delle occasioni per noi per portare una voce, in questo caso che più che sulla sicurezza vuole essere un po' anche fare una campagna di sensibilizzazione.
Sì, è questo l'obiettivo, così come abbiamo fatto già qualche settimana fa con la campagna di sensibilizzazione finalizzata alla prevenzione delle truffe contro gli anziani. Quest'oggi presentiamo in concomitanza della giornata internazionale contro
la violenza sulle donne,
della violenza contro le donne, lanciamo un'altra campagna di sensibilizzazione che altro non è che il proseguo di un'attività che l'Arma dei Carabinieri da tanti anni sta portando avanti.
Perché la cosa importante è che questi atti, che poi non sono necessariamente solo gli atti di violenza fisica o la violenza sessuale, ma ci sono anche dei soprusi, no? Delle prevaricazioni, violenza psicologica, economica, eccetera, emergano. Quando noi diciamo che brutte cose che ci sono, guardiamo i telegiornali, i giornali, eccetera, e purtroppo le cronache sono piene di queste cose, diciamo che brutto, ma io dico anche meno male, perché vuol dire che quel muro di silenzio, di sottomissione, non so se omertà è la parola giusta, mi sembra più di sottomissione, piano piano si comincia a rompere.
È questo l'obiettivo.
Più casi emergono e più, anche nel se è brutto, è una buona notizia.
In realtà quello che ho detto ieri nel presentare insieme al sindaco del comune di Tortona e al CISA e all'Associazione Medea di Alessandria, questo progetto che hanno sposato immediatamente, perché è un progetto che nasce qualche mese fa e che immediatamente loro hanno sposato e che siamo riusciti a presentare ieri, è un progetto che di fatto punta a questo: se riusciamo a salvarne anche una, abbiamo ottenuto un successo importante.
Assolutamente.
Perché è una persona che comunque siamo riusciti in qualche modo a salvare e da quello che potrebbe in qualche modo diventare un punto di non ritorno.
Anche perché appunto la campagna informativa mira prima di tutto a evidenziare il problema che può essere anche dietro casa, speriamo non nostra, ma magari dietro casa dei vicini di casa. Quindi è un attimo anche magari sapere delle cose che possono aiutare, se non direttamente noi in quanto interessati, magari persone a noi vicine di cui sappiamo che nel privato possono esserci parecchi problemi. Dall'altra parte è anche una campagna che serve a far capire che non è solo una questione di legalità, non solo di emersione di denunce, di fatti, poi ne parliamo, ma anche di luoghi dove poter trovare un aiuto assolutamente discreto e coperto.
Sì, il titolo infatti della campagna è Non restare in silenzio, chiedi aiuto, possiamo aiutarti. È proprio questo quello che vogliamo in qualche modo far comprendere a tutti, è quel silenzio che a volte troviamo sia da parte della vittima, che è ovviamente giustificato da tutta una serie di fattori che poi in qualche modo spiegheremo nel proseguo di questo incontro, ma quello che chiediamo è che non resti in silenzio tutte quelle persone, vicini di casa, familiari o amiche, amici che in qualche modo sanno ma che non hanno neanche loro il coraggio di denunciare. Possiamo aiutarle ed è questa la verità, possiamo aiutarle perché non solo come Arma dei Carabinieri da anni, grazie all'istituzione di una sezione atti persecutori che a Roma fa un'analisi e un monitoraggio di tutte le casistiche purtroppo che avvengono, ma ancor più cerca di formare il personale, ecco, alla ricezione sia delle denunce ma anche all'accompagnamento verso la denuncia e verso quello che succede successivamente. A questo si affianca una campagna di sensibilizzazione come quella che stiamo facendo e ovviamente anche un'attività sul territorio che è fatta di sinergie e di contatto con le altre istituzioni, perché sai perfettamente Brox che la differenza sul territorio la fa la squadra. Ed è questo che in qualche modo vogliamo ribadire. Qua su Tortona c'è questa squadra,
Ecco, per cui la squadra adesso, molti fanno parte dei servizi sociali del comune, attraverso CISA, Centro Antiviolenza Medea di Alessandria, non so però se ha un'articolazione anche qua.
Ha competenza, no? Sulla provincia, quindi collabora con il CISA e con il servizio sociale del comune, e quindi attraverso anche il consultorio che loro hanno, insomma, è una sinergia,
ecco,
tra istituzioni.
Senza che questa sia una domanda per estorcere notizie di cronaca,
sì,
non ti chiedo dei numeri, ma ti chiedo una percezione, perché è un fenomeno questo che a livello nazionale porta all'emersione di tanti fatti e purtroppo tantissimo ancora sommerso. Come siamo messi sul territorio nostro? Senza fornire dati e statistiche, solo la percezione di chi rappresenta l'arma.
Quello che posso dirti è che c'è maggiore consapevolezza e quella forza di denunciare, quella forza che chiediamo a queste donne, che siano loro a decidere il loro futuro, che non sia qualcun altro, come ho detto ieri, a disegnare il loro futuro per loro, questo c'è, effettivamente si percepisce, c'è una maggiore consapevolezza e c'è anche la voglia di uscire da quel contesto che ormai da troppi anni stanno vivendo.
Ecco, questo è importante, perché si riesce a superare una situazione che a livello di società, mamma mia, credevo che certi atti, li chiamo patriarcali, ma gli faccio ancora un complimento, fossero retaggio di società rimaste indietro di qualche decennio. E invece,
no, in realtà non è così. Purtroppo, come dicevi prima, non stiamo parlando a volte di atti o gesti eclatanti, stiamo parlando però di comportamenti e di atteggiamenti che giornalmente in qualche modo limitano la libertà di queste, ecco, di queste donne, di queste ragazze, che per molto tempo ritengono che siano loro la colpa di tutto questo. Questa, diciamo,
l'uomo padrone un po', no?
Sì, che non siano loro le donne giuste per quell'uomo e che pertanto sia colpa loro se questo uomo si comporta.
Senso di colpa che invece l'uomo magari si comporta così solo per senso di possesso, di gelosia. Questo
anche.
Non possiamo entrare nelle singole fattispecie, però problemi che si avvertono di più con le famiglie italiane o con le famiglie straniere? Perché, per esempio, in alcune culture la figura dell'uomo che è dominante sulla donna fa parte di una lunghissima tradizione tuttora viva e forse anche in questi casi meno propensa ad uscire.
Ti posso dire che non c'è distinzione.
Non c'è distinzione.
No.
Per cui anche allora da altre culture, però questo leggo fra le righe, che si rompe anche qua un muro di sottomissione, forse perché siamo in una legge diversa da quella dei paesi di origine.
Guarda, sì, in realtà già dal 2009, con l'introduzione del reato di atti persecutori, la situazione è cambiata, perché sicuramente con questo nuovo articolo di legge che ci permette di incidere in maniera più decisa e circostanziare anche delle condotte che fino a poco tempo prima purtroppo era anche difficile contestualizzare in altri reati.
Sì, perché faccio un esempio, lo stalking,
sì,
è difficile metterlo al pari della violenza fisica. Certamente la violenza fisica è governata dalle leggi che valgono per qualunque tipo di violenza, con in più l'aggravante della violenza di genere, ma certi reati, perché per esempio diventa reato anche la violenza economica, no? Tipo impedire alla donna di guadagnarsi da vivere con delle attività
tutto
lavorative.
Tutto rientra, comportamenti sia, diciamo, limitativi dell'aspetto economico, della libertà personale, limitativi. Ma metterei quel sottobosco psicologico che a volte viene sottovalutato, che invece è quello più grave, perché si entra in un tunnel ed è un tunnel in cui la donna fa difficoltà poi ad uscire, perché si sente da sola, perché si sente impotente, perché si sente incapace, perché ha paura di quello che succederà dopo.
E forse perde anche poi magari quella percezione di ciò che effettivamente è persecuzione, ciò che invece magari è solo un comportamento esagerato che però, reiterandosi eccetera, in un soggetto che magari psicologicamente viene indebolito da altre situazioni, no.
Sai, e non sapere e non conoscere quello che succederà dopo, che è la paura più grande. E non è soltanto la paura e la titubanza nel chiedere aiuto, ma che cosa mi succederà dopo.
Sì, perché magari metti anche che ottieni il divorzio eccetera, ma se hai il marito che è violento, anche un domani che non è più tuo marito, può sempre comunque...
Ed è proprio questo quello che cerchiamo di... con questa campagna di sensibilizzazione di ribadire a gran voce: non abbiate paura, c'è una rete intorno a voi che potrà seguirvi e in qualche modo cercherà in tutti i modi di tutelarvi.
Tu adesso tra poco potresti parlarci di come è strutturata ad esempio il ramo dei carabinieri che è deputato a raccogliere e gestire queste denunce. Per i servizi sociali, vabbè, naturalmente c'è una rete di cui spesso si ignora, ad esempio il centro antiviolenza Medea, i servizi sociali del CISA sono dei luoghi dove queste persone possono, confidandosi, avere il supporto del caso. Diciamo soltanto, abbiamo 2 minuti e mezzo, no? Qua poco più, verrà distribuito un pieghevole con queste informazioni di servizio,
sì,
ma anche con dei temi di sensibilizzazione. Prima di tutto, diciamo, dove si potrà trovare, poi per sommi capi quali sono gli argomenti trattati nel pieghevole.
Allora, la distribuzione verrà fatta capillare sul territorio attraverso, ovviamente, non soltanto il CISA, che ricordiamo ha competenza su tutti i 39 comuni, sì, del circondario, quindi non parliamo solo del comune di Tortona, ma parliamo
Tortona
di un territorio,
no?
Come?
Sono 40 con Tortona o 39?
Sono, sì, 39. La competenza della compagnia sono 39 comuni.
Compresa Tortona.
Sì, compresa Tortona. E prendiamo in considerazione che quindi la diffusione sarà nell'ambito di tutto il territorio tortonese, ovviamente all'interno delle farmacie, all'interno di supermercati, insomma in tutti i luoghi dove in un modo e in un altro qualcuno, guardando questo pieghevole, magari in quel momento lo mette in tasca, lo nasconde alla persona con cui si trova, magari il marito violento, e poi tornando a casa in un attimo di, diciamo, di riservatezza, magari può buttargli un occhio. Questo a noi basta. Per
o anche
cercare,
semplicemente guardare in farmacia puntando su un numero sul cellulare.
Sì,
che
tra l'altro abbiamo opportunamente riportato tutti i numeri utili, non soltanto ovviamente le utenze diciamo di riferimento, ma anche le email. Ormai diciamo puntiamo anche su questo, cioè puntiamo anche sulla possibilità che di essere raggiunti attraverso magari un messaggio di testo, perché magari la telefonata non può essere fatta, perché
ad
a
esempio
volte
c'era quel messaggio criptico, non è arrivata la pizza, cosa dicevano, una campagna nazionale,
c'è una campagna, sì, una campagna nazionale, ma che viene fatta anche in altri paesi con una serie di messaggistiche cripte per cercare in qualche modo di, ecco, chiedere aiuto.
Non abbiamo più il tempo di sviluppare, diciamo soltanto però i due numeri principali,
sì,
quello dei carabinieri è 112.
Sì, è il 912 e il 1522, che è il numero ovviamente per la segnalazione sulle violenze.
Dei carabinieri sempre?
No, a livello
in quel caso arriva a un centro,
a un centro
deputato,
che poi smiste in base al territorio le richieste.
Allora, mandiamo il giornale radio nazionale, dove probabilmente ci saranno anche notizie in questo senso, perché oggi sfogliando i quotidiani ho visto che tanti, non so, Repubblica. Torniamo in onda, no, in realtà non è vero, è sbagliato dire torniamo in onda, perché ci siamo sempre stati, perché il GR, la musica, il nostro parlato fa tutto parte del flusso della programmazione radiofonica, ma torniamo in onda nel senso di tornare a parlare con il nostro ospite. Oggi c'è il capitano Domenico Lavigna, il comandante della Compagnia Carabinieri di Tortona, perché vi stiamo illustrando una campagna che questa settimana trova un po', tra l'altro in abbinata anche altri eventi, dedicata alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ci sarà l'inaugurazione della panchina rossa giovedì nel cortile della ex caserma Passalacqua, ci sarà il corso di autodifesa sabato in collaborazione con società sportive, i video sul sito della biblioteca, proprio anche per fare sì che appunto non sia solo una campagna di sicurezza, ma anche un po' un creare attraverso simboli, anche attraverso consigli pratici, una cultura non solo della denuncia ma anche un po' della prevenzione. Una domanda, ma il corso di autodifesa, con tutto il rispetto per chi lo fa, non deve essere letto come un arrangiatevi da soli, che in certi momenti, soprattutto quando la violenza si fa fisica, non si fa in tempo a far arrivare le forze dell'ordine? Questo deve essere un po', non immagino, lo spirito. Vi diamo un corso di autodifesa, arrangiatevi.
No, non è questo lo spirito, Brox, ovviamente.
Certo.
Poi possono parlare loro. Quello che posso dire è il mio punto di vista, cioè il corso di autodifesa serve in qualche modo a far prendere un po' di coraggio e di autoconsapevolezza a quelle donne che magari ma lo farei fare a volte anche a molti uomini, no?
È
Che
vero.
magari non hanno quella forza di carattere che
Perché è una
invece
questione
in certe,
psicologica più
perché è
che
una
di
questione
forza fisica.
psicologica più che una forza fisica. Ricordo a tutti che violenza genera violenza e quindi non è quello sicuramente l'obiettivo del corso, ma quanto quello di comprendere e raggiungere quella consapevolezza che magari a volte per affrontare determinate cose dobbiamo avere quel pizzico di coraggio in
Ma è
più.
vero, perché comunque anche nel piccolo, anche un semplice allenamento in palestra o dal fisioterapista che mi può capitare di fare, esci di lì e sarà un po' perché magari muove un po' di ormoni facendo ginnastica, però ti dà anche un po' più di autoconsapevolezza, anche semplicemente essere riuscito a fare degli esercizi, in questo caso non di autodifesa. Probabilmente il saper usare il proprio corpo, no? È
Sì, corpo
questo anche che aumenta.
e mente.
Poi voi ne sapete qualche cosa perché naturalmente all'interno
Sì,
dell'arma l'allenamento abbina
diciamo che
le.
nella formazione militare c'è gran parte anche di formazione di preparazione fisica e psicofisica.
Appunto, perché poi nei momenti difficili rimanere lucidi quando siete fuori in operazione non è soltanto l'esercizio della forza, è anche il sapere bilanciare e controllarsi, che vale forse anche più importante per assurdo di avere delle buone doti.
È così.
Dal punto di vista fisico. Torniamo a noi. Abbiamo detto che a breve ci sarà, forse già questa settimana, in distribuzione una quantità di pieghevoli realizzati dall'Arma dei Carabinieri in collaborazione con il Comune di Tortona, la Fondazione Casa di Risparmio che ne ha finanziato la stampa e la realizzazione, il CISA, Servizi Sociali dei Comuni del Territorio Tortonese, e il Centro Antiviolenza Medea. Quali sono allora, per sommi capi, i contenuti e le cose che magari possiamo anche dire per radio, che può essere un veicolo in più attraverso cui portare questo?
Come ovviamente abbiamo fatto in altre circostanze, per altre iniziative, il pieghevole ha un obiettivo, è quello di fornire delle informazioni immediate e chiare su quello che sono gli strumenti a disposizione delle vittime e che le istituzioni sul territorio possono fornire. In particolar modo, partiamo con una informazione su quelle che sono le diverse forme di violenza. Ne abbiamo parlato prima, non parliamo solo di violenza fisica, ma anzi, troppo spesso questa violenza fisica è solo la punta dell'iceberg, perché è un processo che purtroppo per anni e anni si è sviluppato.
Anzi, magari non ci si arriva
Non ci si
nemmeno,
arriva
perché esistono
nemmeno.
dei modi in cui puoi imprigionare la
Perfetto.
donna all'interno di una serie di meccanismi senza mai toccarla.
Assolutamente così, infatti è una violenza, diciamo, a volte che arriva dopo, perché quella psicologica è quella che in maniera più incisiva, a volte per anni e anni, investe la vittima. Parliamo di violenza ovviamente anche economica, cioè impedire alla vittima di andarsi a cercare un lavoro, poter usufruire di quelli che sono ovviamente i beni che in qualche modo possiede, o di poter spendere come vuole il denaro guadagnato durante il lavoro. Parliamo anche di violenza di natura ovviamente sessuale e quello che poi è uno dei recenti, ne abbiamo parlato prima, dei recenti reati che sono gli atti persecutori che in qualche modo dal 2009 il legislatore ha voluto mettere in risalto in qualche modo disciplinando e varando questo articolo di legge a tutela ovviamente delle vittime, dando uno strumento in più a noi per poter perseguire questi reati.
Ecco, questi sono quei dettagli in cui l'aspetto legislativo va davvero a rinforzare. In tanti altri vedo che invece poi andare con troppe fattispecie può perfino complicare, no? Un po' l'esito del. Perché poi le leggi, secondo me, poi c'è quella base di generalità, astrattezza, no? Che dice che. Viene anche dal collegarmi, vabbè, qua apro una parentesi anche a un dibattito recente che c'è stato sulla violenza di genere a proposito della legge Zan, eccetera. A volte a sovrapporsi, quando invece magari basterebbero specificare delle aggravanti, perché sennò altrimenti se andiamo a specificare ci deve essere la legge sulla donna, la legge sul disabile, la legge sul omosessuale, la legge sulla gente grassa e cose del genere, finisce che facciamo una legge per ogni fattispecie e ci perdiamo il fatto che comunque la violenza violenza non deve essere usata contro nessun essere umano con distinzioni di razza, di genere, di inclinazione, di religione e così via, no?
Il nostro obiettivo Box è un altro. Il nostro obiettivo fondamentalmente è cercare di diffondere quelle informazioni che diano il coraggio, esatto, la consapevolezza e in qualche modo anche quello stimolo affinché le vittime decidano una volta per tutte di denunciare. Ma non solo, ci rivolgiamo a tutte quelle persone che in un modo o in un altro sono a conoscenza, esatto, di quello che è il proprio vicino, la propria figlia, la propria nipote, le persone più care stanno in quel momento stanno vivendo e di fatto fino a quel momento non hanno denunciato nulla. Ricorderei a tutti il numero unico di emergenza, il 112 o il 1522, che dovete interpretare come numeri di famiglia. Non dovete assolutamente crearvi alcun problema a contattare questi numeri e a fare qualsiasi segnalazione.
Questo poi per tutte le cose, non per solo
tutte
per
le
casi
cose
di violenza.
A volte purtroppo ci troviamo delle situazioni in cui il vicino è restio, come in altre situazioni, a chiamare perché pensa che poi si possa mettere nei guai.
Quello è importante, infatti anche lì è delicato perché rischi poi di intromettersi su certe cose. Però ecco, parliamo di questa rete protettiva, prima di tutto proprio anche all'interno della stessa Arma dei Carabinieri, che può sostenere la persona che viene a sporgere una denuncia di questo tipo. La persona che viene a denunciare non solo una violenza subita in famiglia o da compagni o da situazioni occasionali, ma anche proprio l'angheria, il sopruso, eccetera. Come viene presa in carico all'interno dei Carabinieri? Perché spieghiamo anche cosa comporta questo uscire allo scoperto, che in realtà poi non è uno scoperto, è un tu per tu quasi.
Sì, da anni, come ti dicevo, l'Arma dei Carabinieri ha puntato sulla formazione del proprio personale attraverso un monitoraggio che viene fatto dalla sezione atti persecutori, che è stata istituita subito dopo l'introduzione del reato di atti persecutori nel 2009, è stato istituito all'interno del RACIS, che è il nostro raggruppamento investigazioni scientifiche di Roma. Che cosa fa questa sezione atti persecutori? Oltre a monitorare e a mappare quelli che sono i fenomeni sulla violenza di genere, crea una rete e ha creato una rete proprio di monitoraggio e di studio e di formazione di tutto il personale nell'ambito nazionale. Che cosa vuol dire? Che attraverso una serie di seminari, grazie agli accordi che il Comando Generale, non ultimo un paio di giorni fa, ha fatto col Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi, dove il 25 verrà inaugurato questo nuovo protocollo con un corso di formazione presso la Scuola Ufficiale dei Carabinieri, il personale viene preparato affinché riesca non soltanto a percepire quegli input che possono arrivare dalle persone che arrivano in caserma e che non hanno il coraggio di dirci quello che sta succedendo e che sta vivendo, alla gestione completa del caso.
Anche se comunque, se siamo la persona che arriva in caserma e magari non vuota fino in fondo il sacco, però abbiamo già fatto un grosso passo perché siamo lì.
Sì, ti confermo, però la gestione e il rapporto con queste persone
è un rapporto fiduciario. Tu hai degli uomini in caserma che
hanno fatto questo corso, e
anche donne magari, perché
sì, uomini e donne, non parliamo di sesso qui, parliamo
nei
in
carabinieri,
realtà
no, però a volte sai, la donna trova la donna carabiniera, può scattare anche un po' più di,
certo,
empatia in questo.
Sì,
chissà.
Questo è ovviamente possibile. Quello che cerchiamo di fare è che tutto il personale sia preparato, perché a volte laddove ovviamente la donna non ha il coraggio di venire in caserma, il più delle volte siamo noi che magari su segnalazione o su richiesta al 112 arriviamo nelle case di queste persone, e a volte dobbiamo avere, e il personale, i miei collaboratori devono avere immediatamente la capacità di percepire, di comprendere quello che sta succedendo, per non sottovalutare
quello che può accadere dopo,
perché a volte...
Ecco, presa in carico della situazione, per cui la persona viene aiutata a fare emergere...
Innanzitutto c'è un percorso diciamo diverso, nel senso che la donna
per
che
cui siamo
arriva,
da post denuncia, no?
no, prima della denuncia, nel senso che la donna che accede nelle nostre caserme dei carabinieri e che riferisce di essere stata diciamo sottoposta a violenza, ha un percorso differente.
Quella non è già una denuncia?
Sì, in realtà la ricezione, la formalizzazione della denuncia, che è un processo molto particolare,
magari viene solo per e non vuole poi formalizzare,
magari non vuole formalizzare o viene a chiedere delle informazioni, immediatamente ha un canale ovviamente preferenziale, quindi viene fatta accomodare presso un ufficio.
Per cui, scusa se ti interrompo, sì, ma una persona che magari sta subendo una situazione del genere, che però non è degenerata e vuole magari gestire, potrebbe anche semplicemente rivolgersi a voi per dire come devo comportarmi se il mio compagno, mio marito, quello che è, degenerasse in situazioni?
In realtà fortunatamente a volte succede, ed
è
proprio questo quello che noi cerchiamo di
chiedere.
Anche
solo prendere informazioni in caso di bisogno.
Prendere informazioni, ci chiedono dei consigli, ovviamente noi in base ai casi e in base alla gravità dei fatti noi rappresentiamo quello che ovviamente sono le possibili alternative che la donna ha. Quindi questo percorso alternativo innanzitutto è per dare un supporto morale e psicologico alla donna, che certamente non può aspettare in una sala d'attesa come tutti gli altri cittadini che magari in quel momento devono fare una denuncia per un furto, uno smarrimento di un libretto. Una volta fatta accomodare in degli uffici che abbiamo dedicato con personale, ovviamente con il comandante della stazione che solitamente tratta in prima persona questa cosa, a quel punto inizia un discorso di rete, cioè viene contattato immediatamente il CISA, che attraverso le informazioni che ci scambiamo sono finalizzate a trovare, diciamo, la strada più corretta,
certo,
per eventualmente collocare la donna in una struttura protetta laddove voglia decidere di lasciare la casa, o comunque di supportarla attraverso ovviamente il sostegno degli psicologi presenti e degli assistenti sociali del CISA.
Per cui, ecco, ci sono vari gradi fino a cui la persona può scegliere di esporsi o di chiedere anche aiuto, però a quel punto meglio che la situazione sia nota il più possibile, perché poi si vede attraverso la rete di cui parlavi prima come si può chiedere aiuto. Rete che non è solo quindi all'interno dell'arma carabinieri, perché parli di case protette, parliamo di servizi sociali, parliamo di consultori, no?
Sì.
Quindi agite insieme
a 360 gradi.
Ok, e queste sono già delle cose di base. L'importanza di quelle informazioni è anche proprio per far sì che chi è vicino a persone che per confidenza possono avere detto a parenti, amici di queste cose, ci sia anche così la sensibilizzazione a dire fatti avanti, perché lì puoi trovare delle situazioni di aiuto che non compromettono la privacy.
No.
E nemmeno l'interno della no. dinamica familiare.
Fortunatamente, ed è questo quello di cui parlavo prima, fortunatamente la percezione che c'è qua sul territorio è che stanno arrivando tante richieste, fortunatamente, e telefonate al 112 da parte di persone che vogliono ovviamente rimanere anonime.
Certamente.
Ma che riferiscono di sentire delle urla o nel condominio vicino o nell'appartamento vicino, e questo è veramente una risorsa, è questo che sostanzialmente chiediamo. Abbandonate quell'indifferenza che per troppo tempo ci ha in qualche modo condizionato per la paura di essere coinvolti. Possiamo aiutarla e possiamo aiutare queste persone e queste vittime che purtroppo non riescono a superare e a raggiungere quel coraggio per poter fare il salto della barricata.
Come avviene la protezione anche fisica della donna che ha denunciato?
Allora, sostanzialmente lì dipende quando interviene la denuncia o quando avviene l'intervento da parte nostra, perché se parliamo di un intervento tecnicamente in flagranza di reato,
vabbè,
allora a quel punto, diciamo, gli strumenti che noi abbiamo sono molteplici.
C'è, fermo.
C'è sia l'arresto che anche un altro strumento importante, che è l'allontanamento dalla casa familiare, cioè noi disponiamo sì, ovviamente in maniera perentoria con un verbale l'allontanamento della partita.
Qualora invece
questo non avvenga, perché magari la flagranza è cessata, a quel punto subentra il collocamento all'interno di una casa rifugio o una casa di accoglienza. Quindi è qui
che... E se ci sono di mezzo i bambini?
Lo stesso, perché
i bambini vanno
la
via?
rete, no, i bambini non vanno via, lo ribadiamo, i bambini seguono la mamma e vengono collocate all'interno di case famiglie che non sono, sono delle case accoglienti, dove ad accogliervi vi è una, ovviamente una comunità che vi segue, è una comunità che in qualche modo vi seguirà anche dopo con un supporto psicologico, con un supporto economico, con un supporto legale.
Sì, vabbè, qua andiamo forse anche su temi forse troppo approfonditi e troppo complessi rispetto a quello che poi
però è importante, però è importante perché molte volte
perché uno dice io denuncio ma poi cosa fa, che fine
perfetto,
fanno i bambini?
È proprio questo, Brox. In tutti questi anni tantissime donne piangendo mi hanno detto: capitano, io che cosa mi succede? Che cosa succederà ai miei figli? Ed è proprio questa la domanda a cui dobbiamo dare una risposta seria. La risposta è: non abbiate paura, perché alle spalle e dietro di voi ci sarà chi vi sosterrà e sosterrà voi e i vostri bambini.
È complicato, ma c'è un'organizzazione.
È complicato, non
no,
è semplice.
Ci si può anche rivolgere ai carabinieri per chiedere anche preventivamente che cosa può accadere,
certo.
Questo è importante. Senti, per concludere, abbiamo parlato di violenza di genere. La violenza
sì.
di genere non è solo sulle donne, perché può essere adesso, non so se è all'inverso, però ci sono tante categorie deboli, i minori, l'abuso sui minori, altra,
sì.
Omosessuale, transessuale, altre situazioni.
Persone con disabilità.
Ecco, non rientrano in queste fattispecie, ma come si può in questo caso per queste persone far emergere le situazioni scandalose?
Ma in realtà anche per i minori, le persone disabili e per coloro i quali ovviamente rientrano come categoria di vittime, anche lì c'è la stessa identica attenzione.
Però la domanda è questa: come si può, se il bambino per esempio subisce violenza dai genitori,
sì.
Magari la scuola lo viene a sapere eccetera, allora lì c'è una denuncia formalizzata contro, cioè
si attiva come succede per la violenza nei confronti delle donne,
è anche più difficile,
è anche più difficile, ma in realtà lì attraverso la legge che ce lo permette e attraverso il supporto dei servizi sociali verrà ovviamente escusso il minore e raccolto ovviamente alla deposizione del minore secondo quelli che sono ovviamente secondo quello che è il quadro normativo, e come a volte è successo il minore viene collocato d'urgenza e allontanato
terzi,
dalla famiglia.
Cioè è difficile che sia il bambino a rivolgersi alle forze dell'ordine,
ma a volte
magari viene indotto, però da
a volte succede,
è successo anche questo.
Non diciamo è molto più, come posso dire, a volte succede che siano magari gli insegnanti o qualcun altro che facciano queste segnalazioni, ma in questi anni è successo pure che bambini o ragazzini in qualche modo abbiano trovato anche il coraggio di scappare di casa e di denunciare questi soprusi.
Mi viene da dire che brutte cose che succedono, è una frase da vecchia signora di una volta, però purtroppo la realtà è questa. Dall'altra parte però meno male che escono le notizie, meno male che arrivano le denunce, escono le notizie nel senso di cose fatte e case chiuse, ovviamente non parliamo di fughe da spiattellare sui giornali, mi riferivo al fatto che il fatto che questi temi siano di dominio pubblico vuol dire che si è rotto, come dicevamo in apertura, piano piano quel muro che insomma all'interno di una cultura rende complicato tutto questo. Non cantiamo vittoria, c'è ancora tantissima strada da fare, ma anche situazioni come queste in cui vengono dette pubblicamente, no, le situazioni e i modi a cui porre rimedio, i riferimenti a cui rivolgersi, possono certamente fare la loro parte. Ci piacerebbe che si arrivasse a qualcosa in più, ma qui non so, l'educazione, l'idea, la famiglia, la scuola, la società a dire non dovrebbe nemmeno essere presa in considerazione che accadano dei casi del genere, ma qui non facciamo le anime belle, andiamo sul concreto, ecco.
Dobbiamo cercare tutti insieme, come al solito, di fare la nostra parte. Dobbiamo cercare di educare i nostri figli, uomini e donne del domani, affinché la violenza, sia psicologica che fisica, sia un qualcosa che deve stare lontano da noi. Se noi in qualche modo ci poniamo come obiettivo questa formazione, questa istruzione, questa educazione, forse possiamo iniziare a coltivare qualcosa in più verso quello che sicuramente è l'obiettivo che tutti noi ci prefiggiamo, cioè quello di cercare in tutti i modi e che ognuno di noi faccia la propria parte e abbia la consapevolezza che dobbiamo fare la nostra parte.
E sicuramente far emergere i casi è anche il modo migliore, da un lato, anche per, non solo per risolverli singolarmente, ma anche per contrastare un po' nella mentalità un fenomeno. Ci fermiamo, abbiamo il giornale radio delle 5:30. Comandante, credo che abbiamo detto le cose più importanti.
Aggiungerei magari soltanto che un aspetto importante è la gratuiticità dell'assistenza legale e di mediazione culturale. Non preoccupatevi, non è un problema di denaro, non è un problema di cultura, non è un problema di lingua, sono cose che vengono superate, possono essere superate, ce la metteremo tutte per superarle, quindi non createvi problemi, non restate in silenzio, chiedete aiuto, possiamo aiutarvi.
Assolutamente sì, se sarà il caso facciamo ancora magari un passaggio su questo tema man mano che la campagna prosegue. E adesso mandiamo il giornale radio delle 5:30 e poi l'ultimo segmento di City Life, e poi proseguiamo con Ma che musica fino alle 20, insieme poi a, oltre che a me, anche a Furia, che tra poco arriverà. Andiamo in pubblicità. Grazie, comandante.